Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Padre Pio, costruttore di misericordia. Cari amici, bentrovati. La nostra rassegna teatrale oggi propone un prezioso reperto dagli archivi storici di Pagine e Fogli. Una biografia in due puntate. Oggi ascolteremo la seconda, di San Pio da Pietrelcina, a firma del nostro collega Irio Ottavio Fantini. Titolo: Un povero frate. Risalente al 2004, questo lavoro vanta la preziosa interpretazione nel ruolo di San Pio di Mariano Rigillo. Buon ascolto.
Un povero frate.
Vita, morte e miracoli di Padre Pio da Pietrelcina.
Seconda parte.
Dio ha anche donato a Padre Pio l'odore della santità. Dal suo corpo, dalle sue ferite, emana un intenso profumo di fiori che si fa più acuto in momenti di intensa concentrazione spirituale. Ascoltiamo l'avvocato Pandiscia, suo devoto figlio spirituale.
Ero nella vecchia chiesa del convento ad ascoltare la lunga messa di Padre Pio. All'elevazione mi distrassi pensando ad altro e restai in piedi solo mentre la folla di fedeli si inginocchiava. Un penetrante odore di viole mi fece ritornare alla realtà. Frastornato mi inginocchiai anch'io. Come al solito, dopo la celebrazione della messa mi recai a salutare il frate.
Che oggi era un bogo stralunato rinda a capa?
Sì, padre, oggi sono stato un po' distratto. Fortunatamente mi ha svegliato il vostro profumo.
Ma quale profumo? Per te ci vogliono gli schiaffoni.
La pubblica opinione si divide in due: i fedeli, i credenti, e gli oppositori, che lo considerano un ciarlatano, un impostore, un mago. Il Vaticano non può tollerare questo stato di cose. Il 22 giugno del 1922 il superiore generale dei Cappuccini riceve una lettera ufficiale di interdizione.
Che Padre Pio venga allontanato dalla gente. Gli viene vietato di celebrare omelie in pubblico, scrivere, ricevere e confessare i fedeli.
Un anno dopo, la condanna totale. Si dichiara la non soprannaturalità dei fenomeni e si auspica l'allontanamento di Padre Pio dal suo convento. La cittadinanza è sconvolta, ma sarà lo stesso Padre Pio a facilitare i voleri del Vaticano.
I fatti svoltisi in questi giorni mi hanno profondamente commosso e mi preoccupano immensamente, perché mi fanno temere che io possa essere involontariamente causa di luttuosi avvenimenti per questa mia cara cittadina. Io prego Iddio che voglia allontanare tale iattura, riversando su di me qualunque mortificazione. Però, se, come ella mi ha comunicato, è stato deciso il mio trasferimento, io la prego di adoperarsi con ogni mezzo perché si compia la volontà dei superiori, che è volontà di Dio e alla quale io obbedirò ciecamente. Io ricorderò sempre codesto popolo generoso nelle mie povere ed assidue preghiere, implorando per esso pace e prosperità e, quale segno della mia predilezione, null'altro potendo fare, esprimo il desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra. Con osservanza mi dico tutto suo nel dolce Signore, Padre Pio da Pietrelcina.
L'interdizione ad intrattenere rapporti con la gente viene ignorata proprio dai fedeli, che affluiscono sempre più numerosi. Tuttavia, la condanna rimane. Viene privato delle funzioni sacerdotali. Può celebrare la Santa Messa solo in privato. Le vicende del mondo, pur sconvolgendo Padre Pio, non intaccano la sua immensa forza spirituale. Ogni giorno egli è rapito da intense estasi. Ecco come le descrive il dottor Nicola Lombardi.
Padre Pio era steso sul letto, gli occhi aperti, il viso rosso. Gli occhi erano fissi su un punto della stanza come se lì ci fosse qualcuno. Parlava animatamente, a volte rivolgendosi a Cristo, a volte alla Madonna o all'angelo custode. Questo stato durò circa mezz'ora in mia presenza e in presenza di altri due frati. Durante questo stato ho tenuto sotto controllo il cuore e il polso di Padre Pio ed era tutto normale. Finito il colloquio misterioso, il padre è caduto in un profondo sonno. Al risveglio era felice ed allegro e scherzava come se nulla fosse accaduto.
L'interdizione al ministero sacerdotale durerà ben 3 anni. Alla fine sarà l'opera costante dei suoi fedeli a fare integrare Padre Pio nelle sue funzioni. Luglio 1934, Padre Pio è nuovamente libero di celebrare. E Papa Pio XI.
Sarete contenti voi cappuccini, ora che Padre Pio è stato reintegrato, e molto di più. È la prima volta che il Santo Uffizio si rimangia un suo decreto.
Le sofferenze provate sulla sua persona hanno conferito a Padre Pio una particolare sensibilità.
In ogni malato c'è Gesù che soffre. In ogni ammalato povero c'è due volte Gesù che soffre.
A favore degli ammalati sono i primi miracoli che Dio gli fa compiere in suo nome. Il vescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, viene a sapere che una sua amica carissima ha un cancro alla gola ed è gravissima. Prende la penna e scrive una lettera che invierà in Italia.
Venerabile padre, ti chiedo di pregare per una madre di 4 ragazze che ha 40 anni e vive a Cracovia in Polonia. Durante l'ultima guerra fu per 5 anni nei campi di concentramento in Germania e adesso si trova in gravissimo pericolo di salute, anzi di vita, a causa di un cancro. Prega affinché Dio, con l'intervento della Beatissima Vergine, mostri misericordia a lei e alla sua famiglia.
Padre Pio ha ricevuto anche il dono della premonizione.
A questo non si può dire di no.
Venerabile padre, la donna abitante a Cracovia, in Polonia, madre di 4 ragazze, il giorno 21 novembre, prima dell'operazione chirurgica, è guarita all'improvviso. Rendiamo grazie a Dio e anche a te, padre venerabile, porgo i più grandi ringraziamenti a nome della stessa donna, di suo marito e di tutta la famiglia.
Angioli, conserva queste lettere. Un giorno diventeranno importanti.
Sempre attento alle necessità dei sofferenti, sgorga dalla sua mente l'idea di edificare un grande ospedale dove tutti possano essere ricoverati e curati adeguatamente, soprattutto i poveri. Già nel 1925, aiutato da altri volontari, aveva edificato in un ex convento di Clarisse un piccolo ospedale dove gli ammalati venivano curati gratuitamente da medici volontari. Durò fino al 38, 13 anni, finché un violento terremoto lo rase al suolo. Dopo il primo sgomento, Padre Pio trasformò quella disgrazia in un segnale divino. L'ospedale doveva rinascere più grande e più attrezzato. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. L'opera deve essere compiuta al più presto, per le vittime della sorte e delle violenze degli uomini. Padre Pio aveva ricevuto un giorno da una povera vecchia una moneta d'oro. Le servirà, padre, prima o poi. E lui l'aveva conservata con amore. Fu la prima pietra. Poi da tutto il mondo cominciarono ad affluire offerte, ma la speranza che l'ospedale venga finito per la guerra non si avvera. Ci vogliono 10 anni. Tutti, proprio tutti, contribuiscono materialmente alla sua edificazione. Persone di tutte le estrazioni sociali fanno a gara per lavorare gratuitamente, ognuno portando il suo contributo. Il 5 maggio 1956 viene inaugurato quello che il New York Times definisce il complesso ospedaliero tra i più belli e moderni del mondo, completo di ogni attrezzatura. Alla sua inaugurazione è presente fra gli altri il cardinale Ercaro.
Il dito di Dio è qui.
Ve ne siete accorti?
Sì, tutto il mondo se ne è accorto. Qui c'è Dio.
È nata la casa sollievo della sofferenza. Cominciano ad affluire i medici. Papa Pio XII li incoraggia nella loro opera missionaria.
Questo ospedale, che apre ora i suoi battenti, è il frutto di una delle più alte intuizioni, di un ideale lungamente maturato e perfezionato a contatto con i più svariati e più crudeli aspetti della sofferenza morale e fisica dell'umanità. Chi è professionalmente chiamato a curare le anime e i corpi non tarda a rendersi conto fino a che punto il dolore corporeo, sotto tutti i suoi aspetti, pervade l'uomo intero, giungendo nei più remoti strati del suo essere morale. Esso lo obbliga a porsi di nuovo i quesiti fondamentali del suo destino, del suo atteggiamento nei confronti di Dio e degli altri uomini, della sua responsabilità individuale e collettiva, del senso del suo pellegrinaggio terrestre. La medicina, che vuole essere veramente umana, deve considerare la persona umana in maniera integrale, corpo ed anima.
Ora c'è bisogno di preghiera. Non valgono a nulla le cure da sole. Bisogna implorare Dio, ringraziarlo e pregare per tutti i sofferenti, per chi è loro vicino e per chi li assiste. Questa idea spirituale era già germogliata nel 1940, quando Padre Pio distribuì dei rosari ai fedeli.
Pregate, pregate il Signore con me, perché tutto il mondo ha bisogno di preghiere. Ogni giorno, quando il vostro cuore sente di più la solitudine della vita, pregate, pregate insieme il Signore, perché anche Dio ha bisogno delle nostre preghiere.
Nascono i gruppi di preghiera, un piccolo esercito pacifico che si riunisce in tutto il mondo alla stessa ora per recitare il rosario.
È la preghiera, questa forza unita di tutte le anime buone che muove il mondo, che rinnova le coscienze, che sostiene la casa, che conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro e che eleva l'assistenza sanitaria, che dona la forza morale e la cristiana rassegnazione alla umana sofferenza, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Pregate molto, figli miei, pregate sempre.
È il dopoguerra. Corrono gli anni della ricostruzione. Uno spregiudicato affarista, un certo Giovan Battista Giuffrè, chiamato l'uomo della provvidenza o il banchiere di Dio, comincia a prestare soldi ad alti tassi di interesse. Molti prelati cadono nella trappola e anche i cappuccini chiedono prestiti. Il sedicente banchiere dichiara poi fallimento e lo scandalo esplode, ma c'è Padre Pio. Lui, con la sua opera, può disporre di liquidi per far fronte ai debiti e tacitare quel polverone. Così suggeriscono i superiori.
Questi soldi non sono miei. Mi sono stati affidati perché faccia opere per i poveri e gli ammalati e non per sanare i debiti dei frati. Sarei un cattivo amministratore se li usassi disattendendo la volontà esplicita dei benefattori.
I superiori dispongono allora una nuova e più drastica censura. Il frate non può essere avvicinato, non può visitare i suoi ammalati, non deve celebrare la messa per più di mezz'ora. Non deve confessare donne e poi non può piangere durante la messa. Gli viene messo un frate controllore alle costole per far rispettare le disposizioni. Il giorno dell'onomastico una gran folla di gente bussa alla porta del convento. Vorrebbero fargli auguri a Padre Pio. Il guardiano, non riuscendo a cacciare tutta quella gente, afferra Padre Pio per un braccio, lo spinge a forza dentro una stanza e lo chiude a chiave. Segue un'autentica sommossa popolare per liberare il frate. Deve perfino intervenire la polizia. Dopo un anno, Padre Pio torna finalmente libero di esercitare le sue funzioni. È il 1964. È stanco, deluso, malato. Ora è lui stesso che si impone una completa reclusione da cui uscirà soltanto per brevi momenti. È il 50° anniversario delle stimmate e a San Giovanni Rotondo sono accorsi fedeli da ogni dove. La mattina alle 5 ha celebrato la messa come al solito, ma le forze hanno cominciato a lasciarlo. Non presiede alla processione organizzata in suo onore. È in preda ad attacchi d'asma. La notte non riesce a dormire. Nonostante il suo stato, si affaccia dalla finestrella della sua cella e benedice la folla. La mattina presto raccoglie le forze e va a celebrare la messa mattutina, ma viene colto da un collasso. Lo soccorrono e lo portano nella camera dove sembra che si riprenda. Benedice di nuovo la folla e vuole assistere alla messa vespertina. Al termine sta di nuovo male e i fedeli sono testimoni muti di questa agonia. Il fedele padre Pellegrino va al suo capezzale.
Entrai che erano le 21. Il padre era a letto. Scosso da un respiro affannoso, ogni tanto mi chiamava. Aveva il colorito pallido e lacrimava. A mezzanotte il respiro si fece ancora più affannoso.
Puoi restare con me, figlio mio?
Gli dissi di sì. Quella sera volle che mi sedessi accanto a lui sul letto. Mi prese la mano e me la strinse forte. Tremava come un bambino febbricitante. Ogni tanto mi chiedeva l'ora. Sembrava che avesse un appuntamento al quale non poteva mancare.
Guaglio, hai detto la messa?
Padre, è ancora presto per la messa.
sì. Stamattina la dirai per me. Voglio confessarmi.
Alla fine della confessione volle che gli rinnovassi l'atto della professione religiosa. Noi lo facciamo solo sul letto di morte. Lo feci.
Figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me, ai confratelli, di tutti i fastidi che ho dato loro. Chiedi anche una preghiera per l'anima mia. Padre Pellegrino, guarda un po' se il cielo è stellato.
È una bella nottata, brilla di stelle.
Fammi alzare e portami sulla veranda.
Ma siete malato?
Fammi alzare, ti prego.
Lo portai fuori a fatica. Si sedette e stette lì ad osservare il cielo in silenzio. Poi, di nuovo un attacco.
Gesù, Maria. Gesù, Maria. Gesù, Maria. Mammine mie.
Guardava fisso verso la parete. Mi avvicinai. Lui se ne accorse.
Ma lì, che c'è?
Le foto dei suoi cari, quelle della mamma, del papà, di alcuni ammalati.
Io vedo due mamme.
Questa è la foto della sua mamma.
Ci vedo bene. Ti dico che lì ci sono due mamme.
Padre Pio era sempre lucido. Continuava a dire il rosario. Alle due inizia l'agonia. Il cuore non regge più. Il respiro sta cessando. I medici fanno di tutto per rianimarlo. Apre per un attimo gli occhi, ci guarda. Sembra che voglia dirci qualcosa, ma non può più. Il rosario gli cade dalle mani. Il suo lungo cammino su questa terra è finito. È per sempre tornato al suo padre, al padre di tutti.
Sono le 2:30 di lunedì 23 settembre del 1968. Padre Pio da Pietrelcina è morto. Da quel momento le piaghe che per 50 anni hanno sanguinato gradualmente scompaiono.
Abbiamo ascoltato Un povero frate, vita, morte e miracoli di Padre Pio da Pietrelcina, di Irio Ottavio Fantini, seconda puntata, voce narrante Irio Ottavio Fantini, con Erasmo Lopresto, Norman Mozzato, Andrea Tidona, Gino Manfredi, Silvio Frattolillo, Orazio Walter Coclite. La voce di Padre Pio era di Mariano Rigillo. Realizzazione tecnica Roberto Iacozzilli. Consulenza musicale Marco Di Battista e Massimo Lalia. Allestimento e regia Gianberardino Carlucci.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.